Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Il presidente Truman ha annunciato oggi che 16 ore fa aerei americani hanno sganciato sulla base giapponese di Hiroshima il più grande tipo di bombe finora usate nella guerra, la bomba atomica più potente di 20.000 tonnellate di alto esplosivo. Truman ha aggiunto: con questa bomba noi abbiamo ora raggiunto una gigantesca forza di distruzione che servirà ad aumentare la crescente potenza delle forze armate. Stiamo ora producendo bombe di questo tipo e produrremo in seguito bombe anche più potenti.
Questo era il testo del comunicato ANSA del 6 agosto 1945, comunicato battuto alle ore 20:45. Buongiorno a tutti, Emanuela Campanile al microfono. Avrete sicuramente capito di cosa parliamo. 61 anni fa Enola Gay dell'aviazione statunitense sgancia la prima bomba atomica della storia sulla città giapponese di Hiroshima. L'esplosione si verifica a circa 600 metri dal suolo, un'esplosione devastante, con uno scoppio, pensate, equivalente a 13 chilotoni di tritolo. Uccide sul colpo tra le 70.000 e le 80.000 persone, mentre stime successive parlano di un numero complessivo di vittime tra le 100 e le 200.000, in maggioranza civile. Tre giorni dopo l'esplosione di Little Boy, la bomba atomica Fat Man viene sganciata su Nagasaki, segnando la conclusione della Seconda Guerra Mondiale. La decisione di sganciare la seconda bomba viene ovviamente anche seguita da una serie di polemiche, perché su questo discorso comunque ci sono diverse opinioni discordanti, e noi facciamo entrare il nostro primo ospite, il professor Massimo Teodori, scrittore, docente di storia e di istituzioni americane presso l'Università di Perugia, editorialista del Giornale. Professore, benvenuto.
Buongiorno.
Allora, l'idea qual era? Perché è stata sganciata anche la seconda bomba atomica e perché tutte queste discussioni, queste polemiche?
Ma dunque, innanzitutto il dibattito sulla necessità o meno di sganciare le bombe atomiche in quell'agosto di 61 anni fa è un dibattito che è ancora aperto e gli storici si interrogano. Per quanto riguarda la seconda, quella di Nagasaki, e la necessità di sganciarla sul Giappone, è dipeso dal fatto che la notizia della prima bomba atomica, quella di Hiroshima, in realtà non fu diffusa nel Giappone, perché anche dopo la prima bomba atomica il governo giapponese, l'imperatore e tutto quanto il sistema retto da un gruppo militarista non voleva abbandonare ancora, non voleva darsi per vinto e abbandonare la guerra, da cui venne fuori la decisione degli americani di sganciare la seconda bomba atomica, che invece poi portò immediatamente alla resa incondizionata del Giappone. Bisogna tenere presente che in quel momento il Giappone occupava ancora molte parti all'infuori del Giappone, molte isole del Pacifico, e quindi si riteneva che la sua resistenza sarebbe stata una resistenza a oltranza che sarebbe potuta durare anni e anni e fare molte vittime sia tra i nemici, sia tra le popolazioni delle aree occupate, sia tra gli stessi giapponesi.
Se per i giapponesi ovviamente rimane un ricordo indelebile, una ferita molto probabilmente ancora aperta, per l'America che cosa rappresenta questo evento? Se rappresenta qualcosa?
Ma l'America, anche lì, è sempre molto difficile parlare dell'America, che è un paese molto diversificato, con molte opinioni, una società aperta. Naturalmente anche in America, se la maggior parte diciamo degli storici, quelli che si chiamano gli storici del consenso, ripetono e dicono che quell'atto fu un atto giusto, perché risparmiò le vittime, risparmiò ancora mesi e mesi o anni di combattimento, Non solo questo, ma diede anche diciamo un monito all'umanità. Infatti bisogna considerare che dopo quella bomba atomica, in realtà non sono in questi lunghi 60 anni, che pure sono stati 60 anni di guerre regionali, di molte guerre regionali, in realtà nessuno ha fatto più uso della bomba atomica, anche se si è andati vicini, per esempio durante il conflitto della Corea all'inizio degli anni 50. Quindi diciamo, il giudizio di una parte degli storici, che ripeto che si chiamano il consenso, è che fu un atto drammatico, spaventoso, ma un atto che in fondo cambiò anche le dimensioni e le modalità del fare guerra che si sono viste nei decenni successivi. Naturalmente c'è anche un'altra parte degli storici americani e dell'opinione pubblica americana che ritenne diciamo, quella reazione americana una reazione spropositata. Non si dimentichi però, e questa è una cosa che molto spesso lo si dimentica nella polemica, nel dire beh, fu sganciata sopra popoli non bianchi, beh, non si dimentichi che gli alleati in realtà fecero dei bombardamenti a Dresda e altrove sulla Germania, che non furono meno cruenti della bomba atomica giapponese. Quindi diciamo, anche quell'episodio non può essere giudicato in sé per sé come un crimine contro l'umanità, come si potrebbe anche dire, cioè un'arma che fa centinaia e migliaia di vittime, ma bisogna un po' inquadrarlo nel contesto della Seconda Guerra Mondiale e di tutte le azioni e reazioni che furono condotte in quell'ambito.
Ovviamente di per sé la guerra comunque è un crimine contro l'umanità. Io allora ringrazio il professor Massimo Teodori, ricordiamo docente di storia ed istituzioni americane presso l'Università di Perugia, editorialista del giornale e anche scrittore. Grazie per essere stato con noi, professore.
Buongiorno e buon
arrivederci,
lavoro.
Grazie. E adesso noi vi facciamo ascoltare un piccolo stralcio preso dal diario di Paul Tibbets, che era il pilota di Enola Gay, appunto il velivolo che trasportava Little Boy, la bomba atomica che venne sganciata su Hiroshima. Ricordiamo che Enola Gay era il nome scritto appena sotto il finestrino del pilota sul sportello laterale, era il nome da nubile della madre di Tibbets. E allora sentiamo che cosa scrisse dopo quel 6 agosto.
Alle 8, 25 minuti e 17 secondi, Little Boy scivolò nell'aria. L'esplosione avrebbe dovuto verificarsi dopo 43 secondi. Contai mentalmente fino a 43 e poi fu la luce. Un lampo accecante che abbagliò 300.000 persone e cancellò dalla città ogni ombra. Alla luce seguì l'esplosione. Solo a 40 o 50 chilometri da Hiroshima fu possibile udirne il boato. Per quelli più vicini si trasformò in silenzio. Il calore, dai 300 ai 900.000 gradi, liquefece i tetti delle case e annientò le persone, fissando le loro ombre sull'asfalto. La raffica dell'esplosione si sprigionò dalla sfera di fuoco alla velocità di 1300 km orari e le case ancora in piedi vennero sradicate dalle fondamenta. Poi enormi gocce d'acqua, color pece, riportarono a terra la polvere radioattiva. Dall'istante dell'esplosione erano passati solo 8 minuti. Il mio compagno si volse a guardare indietro. «Dio mio, che abbiamo fatto?» fu il suo unico commento.
Ringraziamo Alessandro De Carolis, che ha dato proprio la voce alle righe di questo diario di Paul Tibbets, che appunto guidava Enola Gay, l'aereo che sganciò la bomba Little Boy, così chiamata, su Hiroshima. E proprio nel 61esimo anniversario dell'attacco atomico statunitense su Hiroshima, dalla città giapponese si è levato un rinnovato appello a un mondo senza armi nucleari. Infatti 50.000 persone circa, tra cui molti superstiti, accompagnati dai figli, dai nipoti, hanno pregato in silenzio al tocco delle 8.45, l'ora in cui tutto accadde in quell'agosto del 45. E tre giorni dopo, ricordiamo, sarebbe toccato alla città di Nagasaki. Il governo nipponico al completo e personalità arrivate da 35 paesi hanno deposto fiori al monumento alla pace, che è praticamente un edificio ridotto a scheletro dalla tremenda deflagrazione della bomba. 13:22, noi ora concludiamo con un'intervista realizzata da Alessandro Gisotti a padre Brennan, missionario statunitense da più di 50 anni in Giappone, proprio a Hiroshima. Sentiamo.
Ormai vivo in Giappone da 51 anni. Mi sono accorto che quando sono arrivato i giapponesi erano fortemente determinati ad accettare la Costituzione che MacArthur aveva dato loro e che negava ai giapponesi di avere un esercito o qualsiasi tipo di difesa militare. Ora l'opinione pubblica sta gradualmente cambiando e i giapponesi stanno pensando di modificare la Costituzione perché proprio accanto a noi abbiamo la Corea del Nord che ha una certa capacità di utilizzo di missili. Poi i giapponesi sono sempre preoccupati delle mosse che può fare la Cina.
Pensa che ci sia oggi una sorta di mancanza di memoria storica, soprattutto da parte delle nuove generazioni?
Beh, non potrei sostenere questa affermazione. Da quando sono in Giappone ho vissuto praticamente sempre a Hiroshima e non passa giorno in cui nei quotidiani non si parli della bomba atomica. C'è sempre qualche ragione per ricordare la sofferenza della gente, cosicché penso che i giovani che vivono a Hiroshima hanno una profonda coscienza di quanto è avvenuto in questa città.
Cosa ci può dire della comunità cristiana? Come i cristiani ricordano questo evento?
Vede, subito dopo la guerra un gesuita tedesco raccolse denaro in tutto il mondo e costruì una grande cattedrale, la Cattedrale della Pace. Noi abbiamo qui una comunità cristiana molto piccola, circa un migliaio di persone. Ovviamente abbiamo sempre celebrato messe commemorative, organizzato concerti commemorativi e molto spesso la gente si reca in processione dal Parco della Pace alla chiesa, ma i cristiani, ovviamente, anche quelli che sanno che io sono americano, mai direbbero una parola sulla bomba atomica in mia presenza, perché i giapponesi non vogliono offendere nessuno.
Ci sono però ancora ferite aperte.
The suffering is pretty much past.
Ovviamente la sofferenza è in gran parte del passato. Tanti di quelli che sono morti poco dopo l'esplosione della bomba atomica, per cui anche se oggi vedi gente che porta le cicatrici di quell'evento, tuttavia la sofferenza in gran parte è passata. Molta gente si è ammalata di cancro, di leucemia, ma ormai sono una minoranza della popolazione.
Padre, ecco, c'è un altro anniversario importante. 25 anni fa, Papa Giovanni Paolo II visitò Hiroshima.
Fu una cosa molto strana, perché prima che lui arrivasse in Giappone, la stampa locale praticamente non aveva quasi parlato della sua visita, non era stata preparata praticamente per niente. Ad un certo punto ci fu un risveglio improvviso, quando si accorsero che c'erano centinaia di corrispondenti in arrivo da tutto il mondo. E così all'improvviso la stampa cominciò a riservargli molta attenzione, anche la televisione. Fece veramente un'ottima impressione quando venne con il suo discorso No More War, mai più la guerra, lasciò un segno profondo in Giappone.
Ci può raccontare un ricordo delle sue sensazioni riguardo a quella visita storica del Papa di Hiroshima?
Sì, c'ero ed eravamo impegnati a tenere la stampa fuori dalla chiesa perché volevamo preparare per il Santo Padre un'atmosfera di preghiera. Volevamo dare il benvenuto al Papa e non volevamo tutti quei giornalisti attorno. A me era stato detto di tenere tutta la stampa fuori, al di là del cordone di delimitazione. Fu un'impresa memorabile, ma poi arrivò il Santo Padre, fu molto gentile e tenne il suo discorso nel Parco della Pace, non nella cattedrale, ma nel Parco Pubblico della Pace, dove c'erano centinaia e centinaia di persone venute per ascoltarlo. Questo fu di grande impatto. Lui aveva una bella voce, anche col giapponese, se la cavò molto bene.
padre Brennan, missionario in Hiroshima, l'intervista di Alessandro Gisotti. Il giorno dell'inferno sulla Terra è stato definito così da Tadatoshi Akiba, sindaco di Hiroshima, proprio quel 6 agosto. L'esplosione, le radiazioni e il calore, ha detto domenica Akiba, proprio durante le celebrazioni per ricordare tutte le vittime della Seconda Guerra Mondiale, hanno creato l'inferno sulla Terra. È forse accettabile per le città, in particolar modo per i bambini innocenti che le abitano, essere obiettivo di armi nucleari? L'unico ruolo, ha proseguito, per gli ordigni atomici, ha proseguito il sindaco, è la loro abolizione. Sono armi illegali e immorali, pensate, con il preciso intento di cancellare le città. È ora che i leader mondiali smettano di ignorare l'appello di pace che viene da Hiroshima per l'abolizione totale e incondizionata degli ordigni nucleari. E termina qui lo spazio dedicato all'aldilà della notizia, in particolare appunto a quel 6 agosto del 1945, quando venne sganciata la prima bomba atomica della storia sulla città giapponese Hiroshima e poi 3 giorni dopo su Nagasaki. Un grazie particolare a Vittorio Rossi, Serena Dessi, Maria Serena Tullio alla console e in regia. Per quanto mi riguarda è tutto, un saluto da Emanuela Campanile.